Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Un'altra puntata oggi dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di psoriasi e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo del pomodoro viola OGM che sembra che in futuro potrebbe combattere il cancro. La psoriasi è una malattia della pelle che colpisce più di 130 milioni di persone nel mondo e in Italia ne sono affette fra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni. È una patologia che ha delle conseguenze negative sulla qualità della vita del paziente e per saperne di più abbiamo invitato il professor Antonio Garkovic, associato di dermatologia allergologica e professionale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, psoriasi, malattia della pelle, ma ci può dare una spiegazione più approfondita di questa patologia? Cos'è?
Sì, è una patologia complessa che non interessa solamente la pelle, può interessare anche le articolazioni perché può avere un coinvolgimento artritico, ma è già l'interessamento cutaneo, lei ha dato dei numeri molto, molto grossi, in questi numeri certamente ci sono delle persone che hanno delle psoriasi circoscritte e delle persone che hanno le psoriasi diffuse. La psoriasi, oggi si è visto sempre di più, è una malattia su base genetica, una predisposizione familiare, si individuano due tipi di psoriasi, un tipo che insorge in età giovanile è quello che ha un andamento più grave e un tipo che può insorgere in età adulta e non ha una predisposizione familiare. In ogni caso la psoriasi, coinvolgendo un tessuto che è un organo di rivestimento e di comunicazione come la nostra pelle, provoca dei disagi non solo diciamo fisici ma anche relazionali. Se si localizza nelle parti per esempio visibili, cuoio capelluto, alle mani, al viso, allora è causa di disabilità. Non solo, ma oggi si è visto che i soggetti affetti da psoriasi possono avere delle comorbidità, cioè delle patologie associate molto complesse. Per esempio si è visto che la sindrome metabolica è associata molto frequentemente alla psoriasi, anzi la sindrome metabolica aggrava la situazione di un paziente con psoriasi. Anche il fumo di sigaretta si è visto che è uno dei fattori aggravanti e di rischio per la psoriasi. La sindrome metabolica, ricordo, è l'aumento di peso che produce ipertensione, alterazioni del quadro lipidico del sangue, quindi aumento di trigliceridi, colesterolo e alterazioni del metabolismo glucidico, quindi diabete di tipo primo o secondo. Quindi la psoriasi oggi è vista come una malattia complessa che interessa tutto l'organismo, quindi va curata perché la qualità di vita in questi pazienti è fortemente ridotta e l'impatto addirittura è come di grandi malattie tipo infarto, tipo malattie gravi, croniche come il diabete. Quindi curare la psoriasi è un presupposto che richiedono i pazienti, è una malattia che ha anche sociale perché l'interessamento per esempio articolare è gravemente disabilitante e molto doloroso.
Ecco, quindi secondo il tipo di psoriasi come si presenta, quali sono i sintomi?
Ecco, la manifestazione cutanea è la presenza di queste squame e di un arrossamento, un eritema sottostante che si localizza alle parti, per esempio, superfici estensorie degli arti, quindi ai gomiti, alle ginocchia, interessa le unghie e può interessare la superficie palmare delle mani e la pianta dei piedi, ma può interessare anche tutta la superficie corporea. A volte c'è un interessamento anche delle pieghe, soprattutto a livello delle pieghe anogenitali, a livello delle pieghe sottomammarie nei soggetti con eccesso di peso, provocano delle macerazioni e degli arrossamenti e dei fastidi notevoli. La forma invece artritica, che interessa circa dal 10 al 15, secondo casistica anche al 30% dei pazienti con psoriasi. La forma artritica è caratteristica per la localizzazione di un'artrite periferica alle dita delle mani, dei piedi, rigonfiamento per esempio anche dei polsi, delle caviglie, dei versamenti a tipo idrato al ginocchio, delle sinoviti. E la caratteristica di questa artrite psoriasica è l'estrema dolorabilità. E questi pazienti quindi hanno una disabilità al lavoro e nelle forme più gravi ci può essere anche delle forme mutilanti e distruttive con anchilosi e quindi alterazioni irreversibili delle articolazioni.
Lei diceva è una malattia genetica, ma ci sono dei fattori scatenanti? Lo stress, ad esempio, potrebbe essere una causa?
Sono visti proprio negli studi epidemiologici della psoriasi. Oggi in Italia siamo rispetto agli paesi europei siamo in un paese guida, perché noi abbiamo formato dei centri di osservazione della psoriasi e dei progetti di studio della psoriasi a livello nazionale, il cosiddetto progetto PsoCare, e ci sono dei centri come per esempio il nostro al Gemelli, il centro PsoCare, che studia questi pazienti e li tratta con le terapie più innovative. E ci sono terapie oggi molto importanti come i biologici che sono prive di tossicità e vengono riservate a pazienti che hanno fallito le terapie tradizionali. Naturalmente questi pazienti hanno anche delle associazioni di pazienti che sono molto importanti, perché hanno sensibilizzato sia a livello governativo che a livello delle istituzioni pubbliche per concedere le terapie sia locali che sistemiche. Nelle forme più localizzate si usano le terapie locali, che sono molto efficaci, terapie a base di cortisonici, a base di derivati della vitamina D, a base di retinoidi, e delle terapie poi anche con la fototerapia è molto importante. L'esposizione per esempio solare durante l'estate nei climi, nei soggiorni marini è molto efficace nella maggior parte dei soggetti con psoriasi. La fototerapia si usa nei vari centri, fototerapie di vario tipo, a banda stretta o la puvaterapia, ma poi soprattutto bisogna individuare il soggetto e le cause che possono aggravare la malattia, che sono soprattutto l'eccesso di peso e il fumo, ed inoltre anche gli stress fisici, psichici e soprattutto anche le infezioni nei giovani, streptococciche delle prime vie aeree, quindi mal di gola, tonsilliti, faringiti, devono essere curate in questi soggetti e indagate se ci sono degli portatori di streptococco betemolitico, di germi che possono scatenare delle psoriasi eruttive.
Professor Gargovic, sempre rimaniamo sulle terapie, le cure idrotermali
sono molto efficaci. Le terapie idrotermali, soprattutto perché nell'ambiente idrotermale si ha un rilassamento, quindi una condizione ideale perché il paziente si trovi senza lo stress della vita quotidiana, e in questi casi sono molto efficaci le terapie con radiazioni ultraviolette di tipo B o di tipo A, e soprattutto ci possono essere utili anche dei bagni, non terapie a base delle acque sulfure perché possono essere aggressive, ma terapie blande che si vengono praticate in tutti i buoni centri termali che abbiamo in Italia.
Ho letto anche che fa bene un soggiorno nel Mar Morto praticamente,
sì,
per il tipo di acqua.
Sì, il Mar Morto è una condizione, una situazione geografica molto interessante, perché siamo a una depressione della crosta terrestre, per cui abbiamo circa 400 metri al di sotto del livello del mare, per cui abbiamo 400 metri di atmosfera terrestre che filtrano i raggi ultravioletti. Quindi in quella situazione esporsi al sole significa non arrossarsi, non bruciarsi, e quindi c'è un effetto benefico. C'è poi anche l'effetto benefico delle acque che sono una concentrazione salina molto elevata.
Quindi queste le varie terapie, ma chi è colpito da psoriasi potrà mai guarire?
Noi intendiamo come guarigione la remissione delle lesioni. Ci sono dei casi, soprattutto di psoriasi ad insorgenza acuta, di psoriasi dei giovani, che sono provocate dalle infezioni delle vie aeree superiori, faringiti, tonsilliti, che hanno delle guarigioni, cioè delle remissioni per molti
totali.
Anni. Non solo, ma oggi con le terapie più diciamo avanzate, che vanno, abbiamo detto, dalla ciclosporina ai retinoidi e soprattutto la terapia con i farmaci biologici, abbiamo delle lunghe remissioni, quindi una condizione di qualità di vita è ottimale. I pazienti oggi, proprio in base all'efficacia delle terapie sistemiche che noi usiamo, non vogliono più avere dei periodi in cui ritornano le lesioni, e quindi si fanno delle terapie di mantenimento o delle terapie intervallate di rotazione per offrire a questi soggetti una remissione delle lesioni. Poi bisogna ricordare che alcune forme possono effettivamente regredire e avere delle remissioni di lunghissimi anni, purché non ci siano, si eliminano le cause aggravanti, che sono soprattutto, ripeto, nella popolazione italiana l'eccesso di peso e il fumo.
Professore, c'è una distinzione di sesso per quanto riguarda il numero di casi?
No, entrambi i sessi vengono colpiti da questo
indistintamente.
È una malattia di tipo autoimmunitario, in cui si sta studiando qual è la causa scatenante. La gente o è un'alterazione dell'immunità innata, oppure c'è un antigene, un qualche cosa che a livello cutaneo scatena questi linfociti che vengono richiamati a livello della cute e provocano la proliferazione dell'epidermide, che si manifesta attraverso questi spessimenti della pelle, attraverso le squamature, la produzione di squame abbondanti.
La pelle bianca è più a rischio? Voglio dire, è colpito di più il mondo occidentale rispetto all'asiatico o quello africano?
Non ci sono delle variazioni etniche. C'è da considerare che forse alcune popolazioni hanno un alto, maggiore indice di morbidità, tipo per esempio anche le popolazioni di origine ebraica, però in realtà non c'è questa netta di differenza tra le varie popolazioni.
Professore, prima lei ha parlato della qualità di vita di queste persone. Comunque ha un impatto sociale, le persone che ne sono affette spesso si nascondono.
Sì, abbiamo visto che la psoriasi, di studi fatti soprattutto in questi ultimi anni sulla qualità di vita, sulle relazioni giornaliere, sui problemi lavorativi, che la psoriasi, anche se non ha delle estensioni sulla superficie corporea molto elevate, provoca sempre dei problemi, una riduzione di queste relazioni interpersonali, e soprattutto nelle forme che artritiche, nelle forme che si localizzano nelle zone come le mani, il viso, il cuoio capelluto, alterano gravemente diciamo, i rapporti interpersonali, la possibilità di la manualità, e possono diciamo poi soprattutto hanno un profondo diciamo risentimento psicoemotivo.
La depressione anche.
Certo.
Ho letto che addirittura c'è una percentuale di malati nell'ordine del 10% che pensano al suicidio per colpa di questa malattia, e il 5% fanno proprio un tentativo.
Diciamo, forse questi numeri diciamo sono nelle nostre casistiche nazionali sono un po' di meno. Noi in Italia abbiamo istituito proprio questi centri PsoCare, che sono distribuiti sia nelle cliniche universitarie che nei reparti ospedalieri, che diciamo
che sostengono queste persone.
Quindi oggi penso che uno che è affetto da psoriasi si rivolge a un centro PsoCare e trova per il suo problema la soluzione più adatta.
Professore, solo qualche giorno fa ha avuto luogo la giornata mondiale della psoriasi. Lo scopo di questa giornata è informare e attraverso appunto l'informazione e la conoscenza della malattia combattere l'emarginazione e l'isolamento in cui spesso, appunto, come dicevamo prima, soffrono questi pazienti. Quanto gravano i pregiudizi nei confronti delle persone affette da psoriasi? Perché ad esempio c'è chi pensa che sia una malattia contagiosa, non lo è.
Certo, perché la pelle è l'organo più visibile e a contatto anche nelle relazioni così individuali, e quindi la presenza di queste squame può far pensare dà un senso di allontanamento. Non dimentichiamo che nell'epoca, diciamo, dell'Antico Testamento, sotto il termine di lebbra vengono descritte molte malattie cutanee, tra cui probabilmente c'era anche non solo, diciamo, la lebbra, quella, la malattia del morbo di Hansen, ma anche molte malattie dermatologiche con manifestazioni visibili. E la stigmata della manifestazione cutanea crea sempre una repulsione in qualche maniera. Noi quando ci accostiamo a una persona facciamo un giudizio istantaneo sulle sue qualità della pelle, del viso, delle mani, e ci rendiamo conto sia dell'età che dello stato sociale che della gradevolezza della persona. Quindi le manifestazioni cutanee hanno un impatto fondamentale nelle relazioni umane.
Ecco, quindi com'è importante appunto l'informazione, la conoscenza di questa malattia, di come si manifesta, in modo che non si debbano appunto isolare queste persone, perché la conoscenza, sapere che tipo di malattia è, se abbiamo vicino qualcuno che ha questo tipo di malattia, conoscerla ci rende istantaneamente tranquilli.
Tranquilli, certo. Poi con le terapie e con le possibilità che oggi abbiamo a disposizione, un soggetto affetto da psoriasi ha una qualità di vita molto buona, le manifestazioni cutanee vengono eliminate, e quindi, diciamo, possiamo dare una parola di grande speranza ai pazienti affetti da psoriasi, anche perché la ricerca scientifica in questo campo è molto intensa, anzi interessa anche delle grandi multinazionali del farmaco di produrre di nuovi farmaci, visto i numeri così elevati dei pazienti affetti da psoriasi.
Allora, ricordate, la psoriasi non è una malattia contagiosa. Grazie al professor Garkovic per essere stato con noi e per averci dato informazioni utili sulla psoriasi. Professore, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci.
Arrivederci. Era il professor Antonio Garkovic, associato di dermatologia allergologica e professionale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ed eccoci al momento del punto di vista. Un'equipe di ricercatori britannici ha messo a punto dei pomodori transgenici che, arricchiti di specifici antiossidanti già presenti nella verdura e la frutta di colore rosso, potrebbero rappresentare un'arma contro il cancro. Ma quanto c'è di vero? E se anche fosse, come potremmo mai abituarci ad avere sulla pizza o sugli spaghetti del pomodoro di colore scuro invece del rosso? Vediamo cosa ne pensa il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche di Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Gemelli di Roma.
Ultimamente è stato effettuato uno studio inglese ed europeo in cui si vuol dimostrare che l'utilizzo di un pomodoro di colore nero o violaceo può avere dei vantaggi per la salute adesso dei topi e poi probabilmente degli umani contro alcune malattie tipo i tumori e non solo. In pratica questi ricercatori hanno preso due geni di una pianta colorata della bocca di leone e li hanno trasferiti nella pianta del pomodoro, ottenendo un prodotto non più rosso o quantomeno con un pigmento, con un colorante viola-nero, tant'è vero che si parla di pomodori viola-neri. In questo modo poi questa polvere di pomodoro è stata somministrata a degli animali, a dei topi, e in un esperimento è stato visto che i topi che ingerivano una certa quantità di questo estratto effettivamente avevano un prolungamento della vita. Ora, questo è l'esperimento in sé. Che cosa dire? Beh, intanto che cosa sono questi pigmenti? Nel pomodoro si trova un pigmento molto importante, presente naturalmente, che è il licopene, che ha un effetto antiossidante come queste antocianine che sono state introdotte in un secondo momento. Quindi l'effetto, diciamo, già del pomodoro come agente antiossidante è molto conosciuto, non aggiunge niente di nuovo, oltretutto arricchisce un prodotto pur sapendo che poi non si sa anche gli effetti di tossicità di un'eventuale integrazione oltre un certo limite di questi composti. Quindi si dimostra che comunque una certa attenzione ad alimenti ricchi di pigmenti può avere degli effetti positivi sulla salute, Però rimangono ancora alcune domande a cui rispondere. Primo, si tratta di esperimenti fatti su degli animali, per cui non è possibile automaticamente trasferirli sugli esseri umani. Secondo, non si vede il razionale del perché già un alimento ricco di un composto naturalmente presente, che è appunto il licopene, debba addirittura arricchirsi di un nuovo componente. Terzo, da consumatore probabilmente io un pomodoro di questo colore probabilmente avrei difficoltà a mangiarlo. Per me, nell'immaginario mio collettivo, il pomodoro ha un colore rosso, è il simbolo della dieta mediterranea, quindi associare a un colore nero un prodotto della dieta mediterranea che io conosco come colore rosso mi farebbe diciamo un pochino difficoltà. E poi se si tratta di introdurre agenti antiossidanti, ma perché non associare alimenti che già naturalmente lo contengono? Ad esempio, questo pigmento si trova in altri frutti, in altra verdura. Ad esempio, sono molto ricchi le melanzane, le arance, le fragole, l'uva. In quantità ragguardevoli ci sono anche, e sono presenti nelle pere, nelle patate, nelle banane. Quindi andare a trovare un alimento che è già ricco di suo di questi antiossidanti con altri nuovi antiossidanti mi sembra effettivamente un utile esperimento di laboratorio, però dal punto di vista pratico non aggiunge sicuramente niente di nuovo a quello che già si sapeva e pone dei problemi e pone probabilmente dei rischi che sono da valutare.
Era il professor Giacinto Migiano, direttore del Centro Ricerche di Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma sui pomodori viola OGM contro il cancro. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.